Buonasera. Sapete che la nostra nave, il capitano Eugenio di Tiro, in compagnia di Erodoto, ci ha portato nel porto di Acragas, che poi si chiamerà Agrigentum, così la battezzeranno i romani, poi Girgenti, così la battezzeranno gli arabi, la coralizzeranno gli arabi, e infine Agrigento, che probabilmente è una città che tutti avete sentito nominare. Beh, ci siamo già stati la scorsa settimana a fare due passi in Agrigento. Mi auguro che appunto siate andati in settimana ad approfondire la visita a questa bella città utilizzando l'enciclopedia, la guida della Sicilia, la rete di internet. Siamo sbarcati ad Acragas, nell'antico porto della polis greca che si trovava, per noi si trova perché siamo diacronici, quindi viaggiamo nel tempo. Si trovava a sud-est, dove oggi c'è una vivacissima località balneare, che è la spiaggia di Agrigento, che si chiama San Leone. San Leone è fino agli anni 60, per chi ha avuto la fortuna di vederlo in quell'epoca, io sono tra quelli, e a volte si hanno nella vita, si hanno delle fortune, era un antico e pittoresco villaggio di pescatori, collocato alla foce dell'omonimo fiume San Leone, tra Punta Acragas, il bosco della Maddalusa e le dune, cioè tutta una zona di dune che conservano l'antica necropoli di Montelusa. Ma appunto a questo proposito, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, è utile osservare la carta geografica di quella zona. Ecco. Se cercate San Leone, ecco, poi troverete tutti questi riferimenti che abbiamo detto, ed è magari si va da quelle parti, si va a visitare la Valle dei Templi e poi altro, invece c'è anche altro da visitare. Siamo sbarcati ad Acragas in un momento di trasformazione per questa ricca e potente polis della Sicilia meridionale, cioè nel momento di passaggio tra il governo della tirannide e quello delle rinnovate istituzioni democratiche. In questo clima di rinnovamento sappiamo che si affaccia alla vita politica agrigentina un ragazzo appena ventenne. Questo ragazzo tra non molto farà parlare di sé, diventerà adulto lasciando il segno non solo negli annali di Acragas ma nella storia del pensiero umano universale. Sappiamo che costui si chiama Empedocle di Agrigento. Già la scorsa settimana, mentre la nostra nave approdava nel porto che oggi si chiamerebbe San Leone, ci siamo chiesti chi è Empedocle di Agrigento. Abbiamo detto che è una domanda difficile, perché la risposta, o meglio, le risposte comportano non poche difficoltà. Le difficoltà stanno nel fatto che le notizie, come per Pitagora, sulla vita di Empedocle sono fortemente condizionate dalla tradizione antica, la quale ci presenta un personaggio molto ambiguo, bifronte, con 2, 3, 4, 5 facce, perlomeno con 2 volti sui quali fa calare spesso molte maschere. E voi sapete che il termine maschera a un posto di rilievo, no? L'abbiamo incontrato strada facendo nel catalogo delle parole chiave del movimento della sapienza poetica orfica su cui siamo edotti. Guardate sul punto 1 del repertorio, la parola maschera ci fa riflettere sul fatto che, sempre osservando la carta geografica sull'Atlante, a circa 7 km a sud-ovest di Agrigento, ecco altro luogo da tenere in considerazione, troviamo una cittadina sul mare che si chiama Porto Empedocle, quindi non so se mi spiego, sulla strada che collega Agrigento a Porto Empedocle, quindi sulla via di Empedocle, si incontra una località che si chiama Caos, dove si trova una casa che oggi è diventata un museo, la casa natale di Luigi Pirandello, 1867-1936, che ospita quindi un museo, e nel giardino, ai piedi di un pino marittimo, c'è l'urna con le sue ceneri. È una visita interessante. Una volta era ancora più interessante perché si doveva suonare ad una gentile signora che prima si complimentava molto che qualcuno fosse venuto lì e poi faceva visitare questo museo e questa casa con un modo particolare di raccontare che non era per niente letterario, ma era molto aneddotico e molto significativo, quindi faceva parte dell'ambiente stesso. E io penso che abbiate visto a teatro la rappresentazione di qualcuna delle commedie di Pirandello. Quando noi per un decennio siamo andati a teatro, abbiamo avuto la fortuna di vedere insieme più volte qualche commedia di Pirandello, e sono veramente efficaci, no? Perché ci si immedesima inevitabilmente, no? Tutti in quei personaggi. Pirandello scopre le ambiguità, mette in evidenza tutta una serie di problemi che ci fanno riflettere. E mi sembra che in edicola stiano distribuendo anche le commedie che erano state preparate per la televisione ai tempi in cui la televisione faceva vedere ancora il teatro, e quindi se qualcuno va in biblioteca magari faccia presente che ci sono, c'è questa uscita, che la biblioteca magari le compri e le metta in, poi in prestito, no? Perché i cittadini le possano vedere, no? Prendere in prestito e vedere. E nel testo della commedia intitolata Il berretto a sonagli ci sono due idee molto significative, quella delle corde e quella dei pupi, e tanto le corde quanto i pupi, per pupi si intende i burattini, non i presentatori dei giochini, perché poi si finisce per... le marionette sono i pupi, fanno riferimento alle maschere. Queste due idee vengono spiegate dal personaggio chiave della commedia, che è lo scrivano Ciampa. Guardate, Ciampa è l'alter ego di Tararà, che noi abbiamo già incontrato e di cui abbiamo già letto la novella, La verità. Ciampa sostiene che tutti noi abbiamo tre corde d'orologio in testa. Beh, oggi gli orologi non sono più a corda, però sappiamo di che cosa si tratta ancora, no? La corda seria, la corda civile e la corda pazza. Queste tre corde, queste tre forme di mascheramento, noi le utilizziamo a seconda delle circostanze. Di conseguenza Ciampa sostiene che tutti siamo pupi, siamo burattini, siamo marionette sul palcoscenico della vita, dove l'essere e l'apparire, questi verbi li conoscete, li abbiamo... Pirandello è un intellettuale della Magna Grecia e non fa altro che riprendere stereotipi che arrivano dal percorso che noi abbiamo fatto, no? L'essere e l'apparire si intrecciano inesorabilmente, dove la realtà e il mito orfico, si intersecano ineluttabilmente. D'altra parte, senza il mito, senza la capacità di immedesimarci in modelli mitici e di utilizzare le tante maschere che abbiamo a disposizione, sostiene Ciampa, l'esistenza non avrebbe senso e la quotidianità non sarebbe sopportabile. Quindi attenzione a questa riflessione. Beh, leggiamo due frammenti dal Berretto a sonagli, testo del 1917, dove Ciampa, appunto, che parla con una signora, che è un personaggio, ma non possiamo raccontare ora tutto. Deve sapere, signora, che abbiamo tutti come tre corde d'orologio in testa, la seria, la civile, la pazza. Soprattutto, dovendo vivere in società, ci serve la civile, per cui sta qui, nel mezzo alla fronte. Ci mangeremo tutti, signora mia, l'un l'altro, come tanti cani arrabbiati. Ma non si può. Io mi mangerei, per voto d'esempio, il signor Fifì. Non si può. come faccio allora? Do una giratina così alla corda civile e gli vado innanzi con cera sorridente, la mano protesa. Oh, quanto mi è grato vedervi, caro signor Fifì, capisce signora? Ma può venire il momento che le acque si intorbidano e allora io cerco prima di girare qua la corda seria per chiarire, di mettere le cose a posto, dare le mie ragioni, dire quello che devo, che se poi non mi riesce in nessun modo, sferro, signora, la corda pazza, perdo la vista degli occhi e non so più quello che faccio. Pupi siamo, lo spirito divino entra in noi e si fa pupo, pupo io, pupa lei, pupi tutti. Dovrebbe bastare, santo Dio, essere nati pupi così per volontà divina. No, signore, ognuno poi si fa pupo per conto suo, quel pupo che può essere o che si crede di essere. E allora cominciano le liti, perché ogni pupo, signora mia, vuole portato il suo rispetto, non tanto per quello che dentro di sé si crede, quanto per la parte che deve rappresentare fuori. A quattro occhi non è contento nessuno della sua parte. Ognuno ponendosi davanti al proprio pupo gli direbbe magari uno sputo in faccia, ma dagli altri no, dagli altri lo vuole rispettato. Lei forse con suo marito, il cavalier Fiorica, vedete c'è sempre un cavalier Fiorica, mio riverito principale, se lo conoscesse soltanto come un buon amico, potrebbe stare insieme nella pace degli angeli. La guerra è dei due pupi, il pupo marito, la pupa moglie, dentro si strappano i capelli, si vanno con le dita negli occhi, mentre appena fuori però si mettono a braccetto, corda civile lei, corda civile lui, corda civile tutto il pubblico che, come si vede, vi vede passare, sorrisi, scappellate, riverenze, e i due pupi godono tronfi di orgoglio e di soddisfazione. Ma so, non so se mi sono spiegato. Veniamo a noi, signora, che devo andare a fare a Palermo. Veniamo a noi, signora, dice Ciampa, che devo andare a fare a Palermo. Ebbene, che cosa deve andare a fare Ciampa Palermo lo potete scoprire prendendo in biblioteca il testo di questa commedia e leggendolo. Ma noi ora non possiamo ancora andare a Palermo, dobbiamo rimanere ad Acragas, dove vive Empedocle, il quale, a detta della tradizione mitica, ha più di una corda in testa e utilizza molte maschere. Infatti c'è chi afferma che Empedocle è un filosofo, un medico, un fisico, un democratico, soprattutto un poeta, è un poeta orfico. E c'è invece chi nega energicamente questa tesi, sostenendo che Empedocle è uno stregone, un negromante, un ciarlatano, è un guru, uno che si crede di essere Dio e che irride sarcasticamente con superiorità tutti quelli che incontra. E chi è allora veramente Empedocle di Agrigento? Tutte le studiose, tutti gli studiosi, e noi ci uniformiamo, per definire Empedocle di Agrigento hanno utilizzato una definizione data dallo storico delle religioni, orientalista, pensatore positivista francese, Joseph-Ernest Renan, 1823-1892. Renan, in un libro intitolato 20 giorni in Sicilia, vedete il titolo è già un programma di viaggio, Mélange di storie e di viaggi, scrive: Empedocle di Agrigento è una persona di multiforme ingegno, mezzo Newton e mezzo Cagliostro. Che cosa significa questa frase? Che cosa significa essere mezzo Newton e mezzo Cagliostro? Significa perlomeno avere due maschere, essere per metà scienziato e per metà negromante. E allora, chi è veramente Empedocle di Agrigento? Che cosa sappiamo di lui? Entriamo nel balletto delle maschere, allora, accompagnati da Pirandello, che è maestro in questo. Empedocle nasce ad Agrigento intorno al 492 a.C. Vedete, tutti questi personaggi che incontriamo più o meno stanno in questa fascia di età, in una famiglia nobile e benestante. Diogene Laerzio, che è il nostro informatore ufficiale ormai, lo sapete, nella raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, scrive che suo padre, il padre di Empedocle, si chiama Melone, e suo nonno ha il suo stesso nome, Empedocle. Il nonno Empedocle è famoso, sapete, in tutto il mondo greco. Perché? perché è un allevatore di cavalli da corsa ed è, dicono le cronache, uno che ha vinto le Olimpiadi con i suoi cavalli, ha vinto la 71esima Olimpiadi e quindi è dove le corse dei cavalli erano l'attrazione maggiore, e quindi nel mondo ellenico la vittoria delle Olimpiadi è considerata un evento eccezionale, i vincitori nella loro polis vengono ricompensati, glorificati, mantenuti per tutta la vita. A questo proposito la tradizione mitica ci racconta diversi episodi, ci racconta per esempio quando l'olimpionico di Agora vede entrambi i suoi figli vincere anch'essi le Olimpiadi e viene invitato dai presenti ad uccidersi sul posto. Muore di Agora, gli dicono quelli che sono intorno a lui, giacché più di questo nella vita non puoi ottenere. Ma lui prontamente risponde: va bene, ma prima mi mancherebbe la vittoria dei nipoti e quindi aspetto. Diogene Laerzio, nella sua raccolta, scrive che Empedocle, nonno di Empedocle, festeggia la vittoria olimpica offrendo agli agrigentini un bue impastato di miele e di farina. Non so se la nouvelle cuisine questa, è una ricetta particolare, o nuove tendenze culinarie, non si parla d'altro, non c'è pagina della cultura, si avviene. E inoltre Diogene Laerzio nella sua raccolta ci racconta il momento in cui Empedocle, questa volta Empedocle nipote, da adolescente fa un primo incontro importante sul piano della cultura. Infatti un giorno arriva ad Acragas un personaggio che viaggia da una polis all'altra in tournée, no, a divulgare, a cantare il suo pensiero. Questo personaggio noi lo conosciamo bene, lo abbiamo già incontrato, si chiama Senofane, Senofane di Colofone, lo ricordate, abita ad Elea, ma ad Elea non c'è quasi mai, sempre in giro nelle città del bacino del Mediterraneo a cantare il suo pensiero, e fa molti concerti. Empedocle ascolta Senofane sotto i colonnati del tempio di Eracle, il tempio di Eracle o di Ercole. Quello che resta oggi di questa costruzione è il più antico edificio sacro che si trova nella Valle dei Templi, in posizione elevata proprio all'inizio della Via dei Templi. Quindi appena si entra nella Valle dei Templi la prima cosa che bisognerebbe fare è quella di sostare lì e di pensare a questo episodio, che purtroppo le guide non riportano e che invece è significativo. Alla fine della lezione, no? O del concerto, se volete, tenuto da Senofane davanti a un numeroso pubblico, il ragazzo Empedocle alza la mano e fa una domanda al maestro di Elea e chiede: maestro, esiste un modo per riconoscere le persone sagge? Il vecchio Senofane risponde che non si tratta di una cosa molto difficile. Per riconoscere le persone sagge, ragazzo, risponde, basta essere saggi, e per essere saggi, prosegue, bisogna diventarlo, e per diventarlo bisogna studiare, è necessario curare la propria anima. Tu studi? Empedocle capisce il messaggio, anche se durante la lezione del maestro di Elea non è riuscito ad afferrare molto bene tutti i concetti espressi da Senofane, soprattutto il concetto fondamentale che sintetizza il pensiero del filosofo di Elea: l'uno è tutto. Ricordate, no? Questo manifesto, manifesto della scuola di Elea. Comunque, proprio in seguito a questo incontro, Empedocle, ci racconta Diogene Laerzio, decide di dedicarsi con impegno all'osservazione della natura e quindi allo studio della fisica, physis, la natura. Oltre alla sperimentazione naturalistica, Empedocle si dedica anche all'attività politica e partecipa a rovesciare il regime di Trasideo, il figlio del tiranno Terone, e poi, mentre ad Acragas rifioriscono le istituzioni democratiche e c'è un maggiore clima di apertura, quindi a molti cittadini viene restituito il passaporto, e decide di partire per Elea, dove spera di incontrare ancora Senofane, ma il vecchio maestro non c'è più e non sappiamo se sia morto o se sia in giro, per il mondo. Alla scuola di Elea incontra Parmenide e Zenone, naturalmente, e questo incontro però lo delude, lo mette in difficoltà. Sapete, questi due non erano personaggi molto era difficile avere dei rapporti diretti con questi due personaggi. Per quale ragione il giovane Empedocle rimane deluso dai principali artefici, maestri della scuola di Elea? Empedocle è sicuramente un ragazzo che ama l'azione, che tende alla concretezza, curioso dei fenomeni della natura. E Parmenide, con il suo intellettualismo astratto, gli sembra completamente fuori dalla realtà. E col suo insistere sul non essere non è, no? È evidente che. E il pensiero di Zenone, con i suoi paradossi, gli pare piuttosto sconcertante. E così il giovane Empedocle, nonostante abbia comunque imparato qualcosa, perché c'è sempre qualcosa da imparare nelle esperienze che si fanno, torna subito in Sicilia piuttosto infastidito da tutte queste sottigliezze logiche paradossali, ma animoso di rimettersi in ricerca. In Sicilia, secondo il racconto di Diogene Laerzio, Empedocle decide di iscriversi alla scuola pitagorica e noi sappiamo di che cosa si tratta. C'erano scuole pitagoriche dappertutto e in Sicilia era il cuore del pitagorismo in questo momento. C'è chi dice, continua Diogene Laerzio, che sia stato allievo di Telauge, il figlio di Pitagora, chi di Brontino, chi di Epicarmo, ma noi non sappiamo esattamente, ma anche i pitagorici, anche con i pitagorici Empedocle ha dei problemi. La scuola pitagorica, lo sappiamo, è soprattutto una setta politico-religiosa. Ed Empedocle, scrive ancora Diogene Laerzio, con il suo carattere estroverso, non è uno scolaro troppo ubbidiente. Le regole della scuola pitagorica erano molto ferree, lo sapete. E viene accusato di chiacchierare troppo fuori dalla scuola, sapete che la regola pitagorica non sopporta che si vada a spettegolare in giro sui misteri, tra virgolette, della scuola, sulle formule matematiche, no? Sulle scoperte logiche. Sono tutte cose divine queste, e quindi vanno tenute chiuse in un tabernacolo, no? Solo se ne concede la conoscenza solo agli adepti, a quelli che entrano, no? Dentro a questo tempio che è la scuola. Empedocle, ci racconta Diogene Laerzio, viene punito e viene fatto entrare nel gruppo di quelli che durante le lezioni non sono autorizzati a parlare. Poco male, perché Diogene Laerzio ci informa che lo stesso trattamento subito da Empedocle sarebbe stato riservato di lì a poco anche a Platone, anche Platone era un po' indisciplinato. Noi sappiamo che nella scuola pitagorica la regola del silenzio doveva essere rispettata. Gli argomenti trattati dalla scuola pitagorica però giovano ad Empedocle, che invece durante le lezioni sta attento, non è che non si impegna come studente, giovano e lui si appassiona alla metempsicosi e alla magia, che sono due argomenti sui quali si forma alla scuola pitagorica. Lì impara l'alfabeto di queste due discipline. Essendo però considerato, abbiamo detto, un alunno poco disciplinato, ad un certo punto si rende conto che i suoi maestri pitagorici, Telauge, Brontino, Epicarmo, non sappiamo chi, sono assai restii a svelargli tutti i segreti della magia che lui avrebbe voluto conoscere. Chi non rispetta le regole non ha diritto, se uno non rispetta i doveri non ha neanche dei diritti poi a conoscere tutto. E allora Empedocle decide di emigrare verso Oriente dove si sa che ci sono delle scuole molto qualificate in materia. E sappiamo, Diogene Laerzio sempre che ci informa, che Empedocle studia presso gli egiziani, presso i caldei e soprattutto presso i magi. Vedete, è un itinerario che quasi tutti i protagonisti di questo nostro percorso, ispirato da Erodoto, poi percorrono, fanno, svolgono. In queste scuole, che frequenta con grande impegno, impara le cosiddette arti mistiche, l'ipnosi, la telecinesi, non è la televisione di Pechino, è la facoltà di spostare gli oggetti con la mente. L'altro giorno hanno chiuso la scuola famosa di telecinesi che era ancora in funzione, sapete, no? E hanno detto che non funziona questa disciplina, o perlomeno non funziona più, sembra che funzionasse, no? E spostare gli oggetti con la mente e la lettura del pensiero, quindi le arti mistiche queste. Qui comincia a delinearsi la doppia valenza che assume la figura di Empedocle: da una parte il fisico sperimentatore e dall'altra il praticante di arti magiche, l'ipnotizzatore, colui che sposta gli oggetti col pensiero, quello che legge nel pensiero degli altri, o perlomeno quello che li fa parlare e poi e dopo, questo lo capirà il dottor Freud ancora una volta, studiando Empedocle. Questo fa sì che Plinio il Vecchio e molti altri storici considerano Empedocle, proprio a causa di queste sue pratiche esoteriche, più un negromante, più un ciarlatano che uno scienziato. Noi però dobbiamo considerare il fatto che nella storia del pensiero umano e in particolare anche nella cultura ortica la magia è una vera e propria disciplina, con regole, norme, precetti, canoni ben precisi. Pensate ad esempio all'episodio dei magi nella letteratura dei Vangeli. Qual è il ruolo della magia? Che finalità? La magia è una disciplina che si occupa della mediazione tra gli esseri umani e gli dèi. Guardate che poi anche il cristianesimo porta con sé questa idea della mediazione, l'ha assunta. E il ruolo del, quindi la nostra cultura, la cultura nella quale siamo immersi, no? Il ruolo della magia e del mago è quello di essere un tramite tra il mondo umano e il mondo divino, tanto che le maghe e i maghi vengono considerati come una specie di divinità subalterne. La magia si attua attraverso un culto che si chiama teurgia, e ne abbiamo già parlato, abbiamo già studiato questo concetto, una disciplina tra l'altro che era di gran moda qui a Firenze nel Rinascimento, la teurgia. C'erano chiese teurgiche a Firenze, numerose chiese teurgiche, in funzione del neoplatonismo. La teurgia è un'arte capace di evocare a fin di bene la divinità. Quindi il mestiere della maga, del mago, del teurgo, del medium è di tutto rispetto, visto che ci sono sempre state persone che sentono il bisogno di una mediazione tra l'umano e il divino. Qualche cosa succede però al tempo di Empedocle che rovina la reputazione di chi si dedica all'esercizio della magia. Cioè, che cosa succede? Si è sempre pensato che tra il regno umano e quello divino, sede dell'idea del bene, no? Ci sia il regno dei demoni, sede del male. Ed è l'armonia dei contrari che gioca. In Caldea nasce e si sviluppa una setta religiosa i cui adepti, detti goeti, professano riti demoniaci a fin di male. E sappiamo di che cosa si tratta, perché oggi è la magistratura che si occupa spesso, purtroppo, di queste faccende. I goeti si riuniscono nel buio delle caverne, praticano sacrifici umani per evocare i demoni, Al tempo di Empedocle, quindi, la confusione che si crea tra il ruolo dei teurghi, che operano a fin di bene, e le pratiche dei goeti, che collimano con la criminalità, finisce per danneggiare la reputazione della magia come disciplina di mediazione tra l'umano e il divino. Empedocle paga lo scotto di questa situazione. Empedocle, sebbene non abbia niente a che fare con i goeti, naturalmente, Empedocle presso le scuole d'Oriente impara a fare il mago, ma non dimentichiamo che è stato soprattutto un ottimo medico, un esperto di anatomia umana, uno di coloro i quali hanno preparato la strada perché la medicina diventi una disciplina a sé stante, come avverrà in seguito con Ippocrate di Cos, che viene considerato poi il primo medico per eccellenza, Ippocrate dell'isola di Cos, 460 circa, 380 circa avanti Cristo. Tornato in patria, Empedocle si rende subito conto che i suoi concittadini non hanno usato bene la maggiore libertà data dalle istituzioni democratiche per le quali anche lui ha combattuto. Ma sono assai peggiorati in quanto a morale pubblica e privata. E quindi decide di dedicarsi alla riforma dei costumi. Lancia una vera e propria campagna di moralizzazione intitolata Il digiuno dal male. Empedocle pensa che sia necessario digiunare dal male per purgarsi, per purificarsi da tutti i peccati commessi. Guardate, c'è di nuovo l'eco di Savonarola in questo, no? Perlomeno Savonarola trova in Empedocle l'eco poi di un movimento, no, che ci sarà anche a Firenze. Digiunare dal male, ecco, questo è uno slogan savonaroliano, no? Se vogliamo. E purificarsi. Diogene Laerzio, zelante come sempre, scrive che Empedocle comincia anche ad accusare gli amministratori della città di aver rubato al pubblico erario. È questo. E attacca l'assemblea dei mille, cioè il gruppo aristocratico che aveva ripreso in mano le leve del potere, piano piano, e propone un nuovo governo fondato sull'eguaglianza sociale, sulla partecipazione popolare. L'entusiasmo del popolo minuto di Acragas per l'iniziativa di Empedocle cresce e si forma intorno a lui un forte movimento di opposizione e gli viene proposto di guidare una rivolta e di assumere il titolo di tiranno. Ovviamente, racconta Diogene Laerzio, il filosofo rinuncia, come già a suo tempo aveva fatto Eraclito, ricordate, che abbiamo incontrato a Efeso qualche settimana fa. Empedocle vuole salvare le istituzioni democratiche e non vuole il ritorno della piramide, e quindi si limita a suggerire una serie di nomi di cittadini onesti e morigerati a cui affidare il governo della polis. È chiaro che Empedocle a questo punto si merita il titolo onorifico di salvatore dei principi democratici dello Stato e assume, proprio prendendo le distanze dal potere materiale, un ruolo carismatico, con un atteggiamento che lui asseconda, simile a quello di una divinità. Beh, leggiamo cosa scrive Diogene Laerzio in questo frammento. Empedocle era solito incedere per le vie di Agrigento preceduto da uno stuolo di giovani e circondato da ammiratori che volevano servirlo. Indossava un vestito di porpora, una cintura d'oro e i calzari di bronzo. Aveva una folta barba e si cingeva il capo con una corona delfica in onore di Apollo. Di se stesso diceva, è il frammento del centesimo delle sue opere: «O amici, che la città sul biondo Agrigento abitate, lì sull'Acropoli io vi saluto, io tra voi, Dio immortale, non più mortale, ma giro onorato da tutti, com'è conveniente, di ben decinto e di fiorite corone. Quando giungo nelle città fiorenti, dagli uomini e dalle donne sono onorato, essi a migliaia mi seguono per apprendere dove sia il sentiero che porta alla salvezza. alcuni di un oracolo hanno bisogno, altri afflitti da una sorta di malanni vogliono sentire una salutare parola. Questo dice di sé. Quindi questo autoritratto, vedete, come racconta Diogene Laerzio, contribuisce a creare la figura ambivalente di Empedocle. Empedocle è nello stesso tempo quindi un fisico, un medico, un tecnico, un profeta, però è un mago, una figura eccentrica, uno che si crede Dio, addirittura immortale. Sta di fatto, continua a raccontare Diogene Laerzio, che un giorno la polis di Selinunte, conoscete Selinunte, oggi è uno stupendo sito archeologico che possiamo visitare, viene colpita da una grande pestilenza ed Empedocle intuisce che l'epidemia è da attribuirsi alle acque stagnanti di un fiumiciattolo che attraversa il centro abitato, le zanzare, la malaria. Empedocle studia la situazione, esamina con cura il territorio circostante, poi fa scavare dei canali di deviazione e convoglia su quel fiume altri due corsi d'acqua vicini, in modo da garantire un deflusso regolare delle acque. Il tutto, scrive Diogene Laercio, a sue spese. È chiaro che dopo aver fatto questo intervento che sana la situazione, Empedocle viene onorato come se fosse un mago, persino come se fosse un dio, anche dai cittadini di Selinunte. Plutarco di Cheronea, ormai anche Plutarco di nostra conoscenza, in uno dei suoi opuscoli, Apophthegmata Plutarchensis, denominato La Curiosità, racconta un significativo episodio a proposito di Empedocle. Beh, leggiamolo insieme. Da Plutarco di Cheronea, La Curiosità. Empedocle, nei pressi di Agrigento, fece sbarrare con centinaia di pelli d'asino una stretta gola tra i monti per impedire allo scirocco di penetrare nella valle sottostante. Questo sistema fu messo a punto dal filosofo agrigentino per contrastare il diffondersi di un'epidemia. Da quel giorno ad Empedocle, che era considerato come un dio, venne attribuito il soprannome di domatore dei venti. Anemos damos. Domatore dei venti. Beh, Aristotele definisce Empedocle invece inventore di retorica e scrive che ebbe come allievi Gorgia e Pausania. Ora questi personaggi, questi sofisti, questi esperti di retorica, noi li incontreremo prima di finire questo percorso. Aristotele a questo proposito aggiunge, e anche Diogene Laercio conferma questa notizia, che Pausania era anche il suo amante, l'amante di Empedocle. Diogene Laerzio, nella sua raccolta, ci racconta un altro episodio significativo. Beh, leggiamolo insieme. Empedocle, ci racconta un fatto di cronaca. Empedocle fu invitato a pranzo da un personaggio autorevole, da un deputato dell'assemblea. Il convito era al punto che ormai bisognava bere, ma nessuna bevanda veniva servita. Tutti stavano tranquilli, ma Empedocle, assunto un atteggiamento di disgusto e di disprezzo, diede ordine che si portasse da bere. Allora, il padrone di casa rispose piccato che attendeva l'arrivo di un ministro del consiglio. Quando costui arrivò, fu fatto accomodare al posto d'onore. Fu eletto simposiarco, capo del banchetto. E, come se in quella città ci fosse la tirannide, il nuovo arrivato ordinò che allora potevano bere e se qualcuno non avesse voluto eseguire il suo ordine, gli fosse versato il vino in testa. E Empedocle rimase fermo e quieto, ma il giorno seguente citò entrambi, il deputato e il ministro, davanti al tribunale che, dopo averli giudicati come aspiranti alla tirannide, li condannò a morte. Questo verdetto lo leggeremo poi alle camere. Questo verdetto è sembrato eccessivo anche a Empedocle. E quindi Empedocle si adopera perché i due vengano graziati, ma anche perché non si ripresentino più alle elezioni. Empedocle non vengano più eletti. Empedocle è stato un grande poeta. fa parte a pieno titolo del movimento della sapienza poetica orfica ed è stato anche un bravo cantante. A questo proposito è Giamblico di Calcide, un altro personaggio di nostra conoscenza, che nella sua Vita di Pitagora, un'altra opera di nostra conoscenza, ci racconta un episodio che riguarda Empedocle cantante. Beh, leggiamolo questo episodio dalla Sinagoge di Giamblico, dalla Vita Pitagorica. Una volta, mentre Empedocle conversava con il giudice Anchito, un giovane, travolto dall'ira, irruppe nella sua casa e aggredì il magistrato per vendicarsi del fatto che proprio quel giorno costui aveva condannato suo padre. E Empedocle, con intuito eccezionale, afferrò una cetra che aveva lì accanto e con estrema freddezza si mise a cantare dei versi che lui stesso aveva composto. Il canto è un farmaco per l'ira e i dolori, il canto è l'unico brio a tutti i mali. Due versi. Il giovane, all'udire la sua voce melodiosa, si calmò di colpo ed Empedocle riuscì a salvare la vita dell'amico. Quanto a questo giovane aggressore, pare che in seguito sia diventato uno dei suoi migliori discepoli. Il fatto è che, secondo la tradizione mitica, Empedocle di Agrigento, oltre a questi gesti significativi, ha fatto anche i miracoli. Pitagora. La lista dei miracoli di Empedocle di Agrigento, secondo la tradizione mitica, è molto lunga. Ed è il concetto del miracolo, l'abbiamo già detto, è un concetto che esiste in tutta la cultura orfica e quindi emerge non solo nella letteratura dei Vangeli, vedete, ma nella cultura in cui è radicata poi la letteratura dei Vangeli. E l'elenco è lungo, noi ne riferiamo solo uno, anche per citare un'opera, una delle biografie su Empedocle, scritta all'inizio dell'Ottocento, nel 1813, da un abate agrigentino, Domenico Chinat, il quale ha scritto, appunto, si è occupato di Empedocle e dei suoi miracoli. E si dimostra Chinat molto attento ai miracoli di Empedocle. Ora, vi leggo questo frammento, non c'è lì perché non c'era posto, ve lo leggo anche perché è molto facile da capire, perché voi sentirete in questo frammento un'assonanza che arriva dalla letteratura dei Vangeli, un fatto che sembra tratto dalla letteratura dei Vangeli. Infermava una donna a Girgenti di una malattia uterina dai maestri di medicina chiamata isterica. Non v'è dubbio che, in specie le donne, molte di esse sappiano fingere. Eppure nel caso della Girgentina pare che essa fosse autentica, giacché insensibile riusciva al tatto e giacché pareva che più non respirasse e morta veniva reputata da tutti. Allora Empedocle la prese per mano e le ridette la vita. Questo è pari, un atteggiamento di Gesù di Nazareth. E vede, l'abate Chinat fa l'esegesi dei miracoli di Empedocle. Lui cercava di dimostrare che la letteratura dei Vangeli veniva, per quello che conosciamo poco queste opere, invece faceva un lavoro interessante, dicendo la storia della salvezza non parte dalla Palestina, ma parte molto da lontano, quindi evidentemente c'è un percorso molto lungo, no? Empedocle di Agrigento, come si è detto, è un mago, è uno scienziato, è un filosofo ed è anche un poeta. Ha scritto due poemi in esametri, intitolati, uno scommetto che indovinate come intitolato, Perifiseo, sulla natura, attenti, o le origini, anche qui c'è una variante, quindi c'è il genere letterario sulla natura e poi c'è il titolo, le origini, Genesis. E un altro che si chiama Catarmoi, che tradotto è le purificazioni. Bisognava purificarsi, dice, bisogna purificare la società e per purificare la società bisogna che ognuno diventi più sobrio, che abbia un comportamento più morigerato. Questo è molto semplice, ma molto efficace, pare. per un totale di 5.000 versi le sue opere, di cui se ne sono conservati circa 400. Ecco, i frammenti di Empedocle sono in circolazione, qui ce n'è una edizione che potete trovare in biblioteca, quelli che ci rimangono. Ora, questa edizione è superata, ora perché? Beh, Aristotele sostiene che Empedocle di Agrigento ha scritto però 43 tragedie, ha scritto alcuni saggi politici, ha scritto un racconto storico su Serse, il re dei Persiani, e qui Erodoto drizza subito le orecchie, perché? E poi un proemio in onore di Apollo. Ma afferisce Aristotele che un bel giorno, giudicando tutte queste opere non all'altezza del suo ingegno, le consegnò alla sorella perché le utilizzasse per accendere il fuoco. E lei, ben contenta, perché era un ottimo combustibile, le adoperò a questo proposito. Guardate sul punto 2 del repertorio. Quindi, allora, tutto quello che ci rimane di Empedocle è qui. Come scienziato Empedocle di Agrigento va riconosciuto il merito di aver sperimentato la consistenza fisica dell'aria, dimostrando che questo elemento non ha niente a che vedere con il vuoto. Empedocle, in un frammento della sua opera intitolata La natura, scrive: se una fanciulla, giocando con un recipiente di rame, prima ottura con la bella mano l'apertura del vaso, poi immerge il tutto a testa in giù nel corpo leggero dell'acqua argentea, sentite che è un poeta questo, l'acqua non entra all'interno della coppa, giacché la massa dell'aria la respinge. E Empedocle, come scienziato, scopre anche la forza centrifuga e nota che se leghiamo un secchio d'acqua ad una fune e lo facciamo girare vorticosamente intorno a noi, l'acqua si incolla sul fondo del secchio e non cade più. C'è una forza che non la fa cadere, dice Empedocle. Inoltre, Empedocle, come scienziato, concepisce una primordiale, assai suggestiva, teoria dell'evoluzione, anticipando di 2300 anni la rivoluzionaria teoria di Darwin, di cui ora si parla tanto, l'origine dell'uomo di Darwin. Secondo la teoria formulata da Empedocle, le particelle degli elementi primordiali si sono combinate tra loro senza nessun ordine prestabilito e i primi esseri viventi sono nati per caso. Scrive Empedocle, seguite il frammento 57, spuntarono tempi e senza collo, braccia nude erravan prive di spalla e occhi solitari vagavan senza fronti. E poi aggiunge, da ogni parte si scorgevano piedi striscianti con innumerevoli bande, frammento 60, e molti nacquero con due volti e due petti, e si videro stirpi bovine con volti umane, stirpi umane con volti bovini, frammento 61. Vedete, Empedocle concepisce in principio un mondo di esseri le cui parti non sono state assemblate da una mente programmatrice, bensì secondo la più disordinata e assoluta casualità, ma continua Empedocle, con il passare del tempo, seguite il frammento 59, il famoso frammento 59, i miscugli peggio assortiti cominciarono a morire e restarono in vita solo gli esemplari le cui membra meglio di tutti s'accordavano. Ecco la selezione naturale. È chiaro in Empedocle di Agrigento l'intuizione evoluzionistica. E guardate sul punto 2, la parola evoluzione è utile per riflettere in termini autobiografici, se ne parla tanto a livello scientifico, usiamola, utilizziamola a livello autobiografico. C'è un periodo, ce ne sarà più di uno, della nostra vita in cui abbiamo potuto dire questo è stato un momento di evoluzione. Ebbene, scrivete quattro righe in proposito. Empedocle di Agrigento ha scritto, abbiamo detto, due opere, due poemi in esametri, sulla natura o le origini e catarmoni, le purificazioni, guardate sul punto 3. I problemi che hanno posto nei secoli e che continuano a porre le opere di Empedocle, dalle studiose e dagli studiosi, sono molteplici e complicate. Ora, il poema di argomento fisico è solitamente menzionato, abbiamo detto, con il titolo Sulla natura, ma noi sappiamo che questa dicitura, no, perifiseos, indica soprattutto un genere letterario, il genere del poema filosofico di stampo orfico-sapienziale, questo lo sappiamo, l'abbiamo imparato. E quindi si presume che quest'opera sia stata chiamata dall'autore Genesis, le origini. Quest'opera era formata da circa 2000 versi e ne rimanevano circa 350. Perché usiamo questi tempi? E perché abbiamo detto che questa edizione, che ha qualche anno, non è un'edizione più completa. E la situazione, guardate, ultimamente si è notevolmente modificata, dall'ultima volta che noi abbiamo fatto un percorso su Empedocle, perché così succede. Il nostro possesso dei frammenti dell'opera di Empedocle, intitolata Sulla natura o le origini, è aumentato. Che cosa è successo? Il nostro possesso dei frammenti dell'opera di Empedocle, Sulla natura, le origini, è aumentato perché è stata fatta una scoperta di grande importanza. L'altro giorno, nel 1990, un antichista belga, il professor Alain Martin, ha iniziato a studiare un papiro conservato nella Biblioteca Nazionale Universitaria di Strasburgo. Sapete dove è Strasburgo? C'è il Parlamento Europeo. E questo papiro proviene da una città egiziana che si chiama Akhmim. Sapete come si chiamava in antichità questa città? Si chiamava Panopoli, ed è la città di Nonno. Vedete che Nonno lo incontriamo per un motivo o per l'altro ogni tanto. E noi sappiamo anche che Panopoli era la sede di una delle più importanti scuole pitagoriche del bacino del Mediterraneo. Su questo papiro di Panopoli, databile intorno alla fine del primo secolo d.C., il professor Martin ha identificato i resti di un libro contenente il poema fisico di Empedocle. Questa identificazione, alla quale ha partecipato anche uno studioso tedesco, Oliver Primavesi, ha restituito 74 esametri, 25 dei quali coincidono con quelli già noti e 49 invece costituiscono una consistente nuova scoperta. E i nuovi versi acquisiti permettono di inquadrare in termini più chiari e coerenti il pensiero di Empedocle, che è sempre stato soggetto ad interpretazioni contrastanti. Si capisce che l'intento di Empedocle nello scrivere il suo poema è essenzialmente didattico. Egli si propone prima di tutto di ricostruire la genesi del mondo a partire dal suo fondamento. Si capisce anche che il poema fisico è stato scritto prima rispetto all'altro poema, Catarmoi, le purificazioni, in modo da costruire un discorso morale, in modo da formulare un programma etico sulla base dei principi fisici conoscitivi dell'universo. Quindi oggi sulla teoria dell'evoluzione si può formulare un programma etico, non è che lo butta all'aria, anzi, si formula proprio un programma etico dove chi è più debole deve essere preso in considerazione. È difficile usare un termine perché questo è complicato, chi è più debole soccombe e questo è un fatto che è inevitabile, però ecco, è un problema che dobbiamo porci a livello morale, e lì ha un ruolo anche il cristianesimo e tutti gli umanesimi che ci sono, no? Non capisco perché bisogna entrare in conflitto, anzi bisogna intervenire proprio con le proprie idee umanistiche proprio per porre dei rimedi a delle situazioni umane che si possono determinare. Ora, quindi questo è l'intento, vedete, di Empedocle, quello di partire, ecco, da un discorso fisico, determinarlo per poi fare un discorso morale. Appare più chiaro, con questo nuovo ritrovamento, quindi, il pensiero di Empedocle. Quali sono le caratteristiche del pensiero di Empedocle di Agrigento? Empedocle di Agrigento tesse la trama della sua riflessione per definire come è fatto l'universo, no? La cosmologia, e da dove e come nascono tutte le cose, tutti gli esseri, l'ontologia, utilizzando tre fili, cioè tre linee speculative. Empedocle è un tessitore, quindi usa dei fili, usa un primo filo, un filo verde, eccolo qui, è caratterizzato quindi questo filo dal naturalismo della scuola di Mileto. Lui ha presente questa cultura. Poi c'è un filo rosso, diciamo un secondo filo, che è caratterizzato dal misticismo di carattere scientifico della scuola pitagorica dove ha studiato e quindi possiede questo filo rosso. E poi c'è un terzo filo blu che è un intreccio tra l'idea dell'essere della scuola di Parmenide, di Elea, dove è stato, dove ha studiato, e l'idea del divenire della scuola di Eraclito di Efeso. Quindi vedete, scuola di Mileto, scuola pitagorica, scuola di Elea, scuola di Efeso, ecco, Empedocle comincia a tessere, no? Non ad escludere ma ad includere. Ecco perché è così importante nella storia del pensiero, indipendentemente dai risultati a cui arriva. Ma vediamo come procede la tessitura di Empedocle, che, come possiamo capire, si pone come una sintesi, vedete, dei pensieri e delle linee speculative precedenti. C'è un utilizzo, già, non un'esclusione, no? O una conflittualità. Il personaggio, certamente, lui esclude tutti gli altri, ma Empedocle studia il filo verde, il problema dell'archè, del principio di tutte le cose, guardando la scuola di Mileto, dove gli esponenti del naturalismo ionico, li abbiamo incontrati, no? Tarete, Anassimandro, Anassimene, mettono al centro dell'attenzione una componente, no? Che costituisce l'elemento iniziale. L'archè, l'umido, no? L'apero, l'aria, aria. Empedocle, ad un unico elemento, concepito dai pensatori di Mileto come principio di tutte le cose, l'archè, contrappone una pluralità di elementi in origine. Una pluralità. Empedocle non utilizza il termine elemento, in greco stoicheia, secondo il vocabolario di Platone, tipico della scuola di Mileto, che risulta un termine di natura prevalentemente empirica, dice Empedocle. Qui si continua a sperimentare, ma ad un certo punto bisogna passare anche a qualcosa di fermo, no? Qualcosa di scientifico, non solo di sperimentale, non solo di empirico. E Empedocle fa entrare in gioco una parola che deriva dal vocabolario, il filo rosso della scuola pitagorica. La parola radice, in greco rixoma, dovrebbe essere familiare, no? Se avete il giardino sarete sempre lì a togliere i rizomi, le radici, ecco, d'ora in poi pensateci, vedete che la cultura passa attraverso le nostre mani, la terra, il nostro lavorare quotidiano. Con la zappa in mano. No. E la parola radice, rizoma, ha, secondo la scuola pitagorica, una valenza scientifica rispetto alla parola elemento. Attenzione, che ha una valenza empirica. Cioè, che cosa significa? Guardate, questi concetti non sono semplicissimi da capire. Bisogna provare a decodificarli. Secondo Empedocle, il ragionamento empirico della scuola di Mileto, cioè lo sperimentare, è sperimentale, no? Mentre il ragionamento scientifico della scuola di Pitagora è sperimentato, no? Quindi ci sono le cose sperimentali, no? Per cui noi proviamo, facciamo, e poi ci sono le cose sperimentate. Quindi bisogna farla questa distinzione, se no noi continuiamo la vita a passare la vita a sperimentare. A un certo punto bisogna dire: questo è sperimentato, punto, e da quel punto si riparte, no? E si va avanti. Cerchiamo di fare un esempio concreto su come la pensa Empedocle, è un esempio suo. Cioè, se prendiamo un ramoscello, dice, guardate, forse manca un, e lo mettiamo nell'acqua perché faccia le radici, cioè noi compiamo un gesto empirico di natura sperimentale, perché noi non sappiamo se le radici le farà o non le farà. Infatti lo mettiamo lì e diciamo: vediamo se fa le radici, no? Sperando che le faccia. Poi di solito le fa. Quindi questo è un gesto empirico, sperimentale. Quando prendiamo il ramoscello, se ha fatto le radici, no? E lo piantiamo in terra perché diventi un albero, compiamo un gesto scientifico, perché c'è già qualcosa di sperimentato, cioè il fatto che le ha fatte le radici. È chiaro questo? E allora, il ramoscello, dice Empedocle, è l'elemento, ma le radici, rixomata, sono l'origine dell'elemento stesso. E allora, in origine, dice Empedocle, prima dell'elemento ci sono le radici. Beh, non è poi così difficile il suo ragionamento, no? Ora, guardate sul punto 3, guardate lì, quale parola corrispondente ad una persona, ad un luogo, ad un libro, ad un fatto, scrivereste accanto alla parola radici? E beh, è una parola molto significativa quella, no? Basta una frase per rispondere, eh? A me, per esempio, chissà perché, forse sono influenzato dal fatto che venendo giù, per un momento ho visto il cielo, mi viene in mente La luna e il falò, che è un romanzo di Cesare Pavese, e quindi scriverò le mie quattro righe in proposito, a proposito delle parole radici, forse la nostalgia delle langhe che non erano poi così lontane dalle mie radici, che ormai non so più dove siano. Non me lo copiate però, no? Se volete, queste sono le mie quattro righe, voi cercate le vostre. Ecco che, intrecciando il filo verde naturalistico sperimentale della scuola di Mileto con il filo rosso mistico scientifico della scuola pitagorica, Empedocle costruisce il primo quadro del suo pensiero. In principio ci sono quattro, non poteva che essere così, quattro radici, rixomata, già nella parola c'è quattro radici. Questo concetto Empedocle lo esprime con dei bellissimi versi, quelli del famoso frammento 6 della sua opera Sulla natura o le origini. Leggiamolo questo frammento. Ascolta, quattro son le radici di tutte le cose. Era avvivatrice, Zeus o Eros splendente, Aidoneo o Hades, Enesti che di lacrime distilla l'immortale o la mortale sorgente. Che significato hanno questi versi famosi nella storia della cultura del pensiero? Questi versi proclamano che quattro sono le radici primordiali della natura, le radici di tutte le cose, rixomata ton panton. Sentite come suona in greco, le radici di tutte le cose, rixomata ton panton. È una poesia che si canta, questa, è già, canta già di per sé, leggendola. Quattro radici, e precisamente era avvivatrice, che è l'aria. Cioè, il Zeus, il fuoco, secondo Platone traduce Eros, naturalmente, il fuoco, per Platone Zeus, ma neanche per Empedocle Zeus, sono metafore, splendente, la terra, Aidoneo o Hades, e l'acqua, Nest. Esti, che è una mitica, è il mitico nome di una fonte, l'immortale o la mortale, qui la traduzione è incerta perché tutte e due le cose potrebbero essere. Il concetto delle radici di Xomata permette ad Empedocle di tessere l'idea dell'essenza e dell'esistenza della realtà anche con il doppio filo blu della scuola di Parmenide di Elea e di Eraclito di Efeso. Guardate sul punto 4 del repertorio. Che cosa significa questo? Significa che, e qui siamo ai punti più complessi, le radici rixomata che danno origine all'universo, ogni radice, l'aria o l'etere, il fuoco, la terra, l'acqua, possiedono le caratteristiche, dice Empedocle, dell'essere di Parmenide. Le radici rixomata sono eterne, vedete i frammenti tra parentesi della sua, si trovano ovunque e permangono identiche a se stesse. Quindi, vedete, vedo che le dà ad ogni radice le caratteristiche dell'essere di Parmenide. Non è casuale il fatto che le radici rixomata siano quattro, è evidente ancora una volta l'influsso, il filo rosso della scuola pitagorica, no? In cui l'1, il 2, il 3, il 4 sono i numeri illustri, dalla cui somma scaturisce il numero 10, la divina tetractis, no? E questa, che è la radice, no? Questa, con lo sguardo rivolto ad Elea, è l'essenza delle radici, rixomata, ma contemporaneamente le radici, dice Empedocle, conservano tutta la dinamica della loro esistenza. Come fai a far star ferme queste cose? Una dinamica simile al concetto del divenire della scuola di Eraclito, e diciamo simile, attenzione, qui Empedocle si trova in difficoltà, perché Empedocle sostiene che la dinamica delle radici non corrisponde propriamente al divenire degli elementi di Eraclito. Le radici di Empedocle possiedono gli attributi dell'essere di Parmenide, ma conservano la loro tangibile realtà fenomenica, no? E sono dei fenomeni, non sono infatti corpi esteri, ciascuno dotato di una qualità propria. Tuttavia, sostiene Empedocle, non possono essere né di più né di meno ingenerate e incorruttibili, quindi sono intellettualmente dinamiche, ma non in reale divenire, se no si contraddirebbe, no, sul problema dell'essere. Scrive Empedocle nel frammento 17: le radici di tutte le cose sono uguali e coeterne, ma ciascuna ha il suo diverso pregio e carattere, che a vicenda predomina nel volgere del tempo. Continua Empedocle nel frammento 21. Le radici rappresentano il germe da cui deriva tutto quel che fu, che è e che sarà, qui ci viene in mente Melisso, non soltanto le cose mortali, ma anche gli dèi dalla lunga vita che godono gli onori supremi. Empedocle vuole salvare l'esperienza sensibile, l'esistenza dei fenomeni, mantenendo, anzi considerando irrinunciabili, le qualità essenziali delle cose. Difatti le radici, essendo eterne, ingenerate, incorruttibili, non generano le cose, cioè tutto si crea dal mescolarsi delle radici, delle radici stesse. Empedocle nega il concetto della generazione, nega il divenire della generazione e scrive nel frammento 8: c'è solo il mescersi, il mescolarsi e il mutarsi di cose commisse. La nascita non è che un nome avente corso tra gli esseri umani. Il cambiamento, secondo Empedocle, è perciò un processo meccanico, un variare delle mescolanze tra le radici, determinate dal fatto, si legge nel frammento 21, che le radici qualitativamente immutabili, scorrono le une attraverso le altre e assumono aspetti diversi. E Empedocle fa, in generale nei suoi versi, un impiego assai largo delle analogie e, per chiarire la dinamica della mescolanza delle radici, utilizza l'esempio delle pittrici e dei pittori, fa questa allegoria. Le pittrici e i pittori, scrive Empedocle, dopo aver preso delle sostanze naturali, ciascuna delle quali dotate di un proprio colore, e dopo averle mescolate in differenti proporzioni, creano con tali impasti, scrive nel frammento 23, figure somiglianti alle infinite cose esistenti, alberi e persone, fiere e uccelli e pesci che nutre l'onda degli dèi. Vedete, ma questa metafora, anche questa metafora, può risultare una contraddizione, no? Ed è vero che se ne deve essere accorto, perché nel loro agire le pittrici e i pittori producono comunque un divenire reale, ancorato all'esistenza. Ed è vero che allora, per dare ragione al modo in cui avvengono le commistioni e gli scambi tra le radici atti a produrre un divenire apparente, perché le radici hanno i caratteri dell'essere, no? E sono immutabili, quindi devono rimanere tali, introduce due principi fondamentali. E credo che sostiene che a mescolare tra loro le quattro radici, aria, fuoco, terra e acqua, intervengono due principi attivi fondamentali, che lui chiama odio o discordia, nelikos in greco, e amore o amicizia, philotes, philotes è l'amicizia, l'amore nel senso dell'amicizia. Odio o discordia, nelikos, è, secondo Empedocle, esterno alle radici e tale da, vedete il frammento 17, pesare in tutte le direzioni egualmente su di esse. L'amore o amicizia, philotes, è invece, secondo Empedocle, interno alle radici. C'è qualcosa di esterno, c'è qualcosa di interno. Ed è uguale ad esse in lunghezza e larghezza, sempre nel frammento 17. Pur essendo realtà materiali, sostiene Empedocle, odio e amore possono essere colti solo dall'intelletto. Così si giustifica la distinzione tra il duplice principio vitale e la materia. Poi spiega Empedocle che per effetto dell'amore il molteplice tende a costituirsi in unità, mentre sotto l'azione dell'odio l'unità si scinde e genera la molteplicità. E così c'è la cara. I due principi, amore e odio, sono in perenne conflitto. Di volta in volta, l'uno oppure l'altro acquisisce il predominio, ma senza mai annientare l'avversario. Guardate sul punto 4. Beh, ragioniamo su queste due parole che Empedocle mette in gioco, in modo bizzarro se vogliamo, ma molto efficace, nella natura. Quale di queste parole metterete per prima accanto alla parola amore? Amicizia, benevolenza, fratellanza, familiarità, intimità, simpatia? Sceglietene una. Quale di queste parole metterete per prima? Se volete potete fare delle gerarchie, accanto alla parola odio, contrasto, disprezzo, ripugnanza, antipatia, ostilità, rancore. Beh, scrivete due parole anche in funzione della vostra esperienza, della vostra autobiografia. Empedocle è, per le sue intuizioni, una figura imbarazzante, vedete? E l'intuizione è vulcanico, non hanno tempo né età. Prima abbiamo citato Darwin, che ha studiato Empedocle con interesse sulla scia del concetto di evoluzione, e ora dobbiamo citare ancora una volta Freud, che abbiamo già citato prima, che non ha potuto evitare di fare un salto di stupore quando ha pensato che Empedocle avesse intuito quella che lui chiama la legge dell'ambivalenza e della conflittualità perenne di odio e amore. Siccome Empedocle, dicono le cronache, è anche uno sciamano, cioè un po' negromante, un po' mago, un po' stregone, un po' taumaturgo, ci fa sorridere l'idea che la psicanalisi abbia cominciato a muoversi da Agrigento prima di arrivare a Vienna qualche annetto dopo, perché probabilmente Empedocle legge nel pensiero, no? Ci dicono, perché è capace a far parlare le persone e quindi e le cura anche in quel modo lì, no? Le libera. Empedocle sostiene che probabilmente in origine, in principio, l'unico a regnare fosse l'amore, per cui le particelle elementari delle quattro radici, l'aria, il fuoco, la terra e l'acqua, erano più adatte a mescolarsi e si desideravano l'un l'altra, dice nel frappunto 22. Il mondo in questa prima fase viene definito da Empedocle con un termine che ancora una volta proviene dalla scuola di Elea, lo sfero. Lo sfero, cioè un qualcosa di compatto, no? Il senso dell'unità delle cose. Sappiamo che sferico è il Dio, l'uno di Senofane, l'uno è lo sfero, e rotondo nella sua unicità è l'essere di Parmenide. E scrive Empedocle, guardatevi, sul leggere molto nel frammento 27, lì non si distinguono le agili membra del sole, né la stirpe della terra coperta di selve nel mare. Così, negli spazi profondi dell'armonia, saldamente infisso lo sfero, raggiante nella sua rotonda unicità. E all'interno dello sfero non c'è che serenità e felicità, naturalmente, nonché l'odio, la discordia, piano piano, però riesce a riesce a intrufolarsi, non può tra l'altro esserlo, in tutta questa perfezione, e dà inizio ad una successiva fase di elevata conflittualità. La discordia dovrebbe prendere il sopravvento, ma allora sarà l'amore intrufolarsi piano piano per tornare in seguito a governare, e se no c'è tutto. Empedocle scrive, lo abbiamo letto un momento fa, che le quattro radici, l'aria, il fuoco, la terra, l'acqua, sono formate da particelle elementari. Il concetto della frantumazione delle quattro radici in minuscole particelle che si mescolano tra loro introduce già le teorie atomistiche di Leucippo e di Democrito, che incontreremo prossimamente, quindi mettiamoli lì e li vedremo, li incontreremo a quattro occhi. A differenza di costoro, ma torneremo su questo argomento a tempo debito, però Empedocle non ammette l'esistenza del vuoto, e per ammetterlo dice che da ciò che non è possibile che nasca qualcosa che è. Attenti, perché questo frammento 12 è un frammento molto importante. Questa frase, che poi è stata pronunciata da tutti i personaggi che abbiamo incontrato, rappresenta il fondamento del cosiddetto ateismo greco. Essere convinti che nulla possa nascere dal nulla significa negare l'idea della creazione e concepire il mondo o come un'entità eterna e immutabile, questo è il pensiero della scuola di Elea, di Parmenide, o come un universo in continua trasformazione, questo è il pensiero di Eraclito, o come un insieme delle due teorie, e questo è il pensiero di Empedocle. In nessuno dei tre casi, però, è previsto l'intervento di un ente superiore che accenda la scintilla divina che segna l'inizio dei tempi. Per il movimento della sapienza poetica orfica, di cui Eraclito, Pitagora, Parmenide e Empedocle fanno parte a pieno titolo, soprattutto c'è il destino. Il concetto del destino lo abbiamo studiato nelle storie di Erodoto, e ancora una volta Erodoto è qui con noi perché è contemporaneo e queste cose le ha codificate, le abbiamo già studiate. Bisognerebbe qui riprendere poi quel percorso del primo itinerario su Erodoto. Il destino non è una divinità, ma è una situazione, una condizione, uno stato determinato o dal caso o dalla necessità. Qui però si innesta la riflessione teologica, no, perché poi si innesta comunque la riflessione teologica, no? E l'abbiamo già incontrata, la incontreremo ancora. Anche gli dei greci, la cui funzione è soprattutto quella di essere metafore del linguaggio poetico orfico, sono soggetti ai voleri casuali o necessari del destino. Naturalmente la critica pungente e sarcastica di Aristotele ha colpito anche l'opera di Empedocle. Insomma, figuriamoci se Aristotele non utilizza le contraddizioni che ci sono in Empedocle, che sono comunque invece significative dal punto di vista della creatività. È evidente che nell'opera sulla natura o le origini di Empedocle ci sono molte contraddizioni. Empedocle, dicono i critici, mescola elementi psicologici con elementi naturali, pensa che elementi sentimentali come l'amore e l'odio si insinuino nell'evoluzione dei fenomeni fisici. Ora, nella storia del pensiero umano, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, troveremo strada facendo chi ripensa comunque le intuizioni di Empedocle in modo moderno, e quindi in senso moderno l'anima del mondo, per esempio, è uno di quei concetti, no, che entra poi in gioco attraverso queste intuizioni di Empedocle. In molti punti della sua opera Empedocle afferma che l'amore unisce e che la discordia divide. Altre volte invece sostiene che l'amore tende a riunire il simile al simile e che quanto più c'è affinità tra due particelle di materia, tanto più grande sarà il loro amore reciproco. Ora, se prendiamo, dice Empedocle, una pietra, un secchio d'acqua e un po' di fumo, li avete presenti? Ebbene, e li lasciamo liberi di andare dove vogliono, che cosa fanno? Beh, ci accorgiamo che la pietra, beh, viene attratta, cioè noi la buttiamo, viene attratta dalla terra, che l'acqua cerca di raggiungere il mare, e il fumo che cosa fa? Punta diritto verso il cielo. Cioè, Aristotele, nella Metafisica, non perde l'occasione, più di 100 anni dopo, di ironizzare su quella che lui chiama la confusione che fa Empedocle tra la sfera sentimentale e la sfera naturale. E beh, leggiamo questo frammento della Metafisica, guardate, è lì. Se uno segue la ragione, si rende conto che l'amicizia è causa di bene e che la contesa è causa di male. Se invece segue il balbettio di Empedocle, dice Aristotele il cinico, secondo il quale ogni cosa tenderebbe a raggiungere il proprio simile, sprofonderà in breve tempo in un mondo inabitabile dove ciascuno dei quattro elementi giace inerte e separato. Per Aristotele l'amore è un sentimento positivo, una forza psicologica alla quale non si può in nessun caso imputare un cataclisma così negativo come la separazione degli elementi primordiali, no? Ma Aristotele sta elaborando già 100 anni dopo il suo sistema, anche con il contributo di Empedocle, come vediamo, su altre basi, e lo ristudieremo a suo tempo. Aristotele brontola, ma siccome ha letto Empedocle con attenzione, sa benissimo che per lui il mondo non subisce soltanto questa condizione meccanica, ma è un insieme di forze che possono essere utilizzate dall'umanità. Aristotele brontola, e si capisce che quando brontola impara, e tende a considerare Empedocle più uno sciamano che uno scienziato, ma sa benissimo che Empedocle, più che mago, va considerato come un iniziatore di tecniche, volte a dominare i venti, il mare, le siccità, le malattie e la stessa morte, se è possibile. Perché no? Pensa Empedocle. Empedocle, se dobbiamo definirlo come qualche poeta l'ha definito, è Dioniso che si è definitivamente trasformato in Prometeo. Ricorda Leonardo da Vinci, no? Ricorda il dottor Faust. Difatti questi personaggi, Leonardo da Vinci si rifà, no? Questi personaggi. Aristotele sa benissimo che, come Pitagora, Anche Empedocle trova nella ragione, nel logos, il fulcro su cui poggiano e si unificano il sentimento soggettivo dell'interiorità, della spiritualità che l'essere umano percepisce in se stesso e l'esperienza del mondo esteriore che invita la conoscenza oggettiva. Aristotele non lo dice, ma ha fatto tesoro della riflessione di Empedocle. Per Empedocle, come per Parmenide, l'essere è indivisibile e immutabile, solo che le caratteristiche dell'essere, beh, quando studieremo il pensiero di Aristotele ci accorgeremo che ha imparato questa lezione, invece di ritrovarsi in una realtà unica e sovrasensibile, si ritrovano in quattro realtà, tra loro qualitativamente distinte, ciascuna delle quali è infinita, eterna, immutabile. L'acqua o l'umido di Talete, l'aria, aria di Anassimene, il fuoco di Eraclito e la terra di quelli come Erodoto, sono le quattro radici del mondo, ingenerate, imperiture, da esse deriva tutto ciò che nasce e che perisce. E a noi ci sembra questo, no? Comunque, no? Cioè questa idea ci è in qualche modo, siamo vicini a questa idea. E la molteplicità e il mutamento della natura fisica si possono spiegare, no, a partire dai quattro elementi immutabili, così come la chimica moderna spiega i fenomeni a partire dagli elementi chimici e dalla famosa tavola di Mendeleev, no, che noi studieremo poi. Ma le quattro radici, abbiamo detto, sono soltanto gli ingredienti materiali dell'universo, sono come i colori, ricordate appunto l'immagine di Empedocle, sono come i colori sulla tavolozza di una pittrice, di un pittore, che se ne serve per mescolarli secondo un giusto accordo, creando figure di uomini, alberi, animali. Le quattro infinite radici, abbiamo detto, sono soggette a due forze, tra loro contrapposte, dice Empedocle. L'amicizia e la contesa, l'amore e l'odio. La prima intesa a mescolare i quattro elementi, la seconda a separarli, fino a raccoglierli ciascuno in un suo stato di aggregazione totalmente estraneo, anzi avverso agli altri. Quando vince l'amicizia, allora gli elementi si raccolgono per compenetrazione reciproca. Se l'amicizia dominasse, senza doversi confrontare con l'avversario, con l'avverso principio della contesa, però nulla nascerebbe e nulla perirebbe, e non avremo né molteplicità né mutamento. Se d'altra parte fosse assoluto il dominio della contesa, ognuno dei quattro elementi sarebbe immobile, prigioniero di se stesso. Abbiamo ripetuto, stimolati da Aristotele, tutto questo ragionamento per riflettere sul fatto che c'è qualcosa di profondo nella tesi sconcertante di Empedocle. Ebbene, senza contesa, l'amicizia sarebbe eterna immobilità. Su questo concetto bisogna riflettere. Bisogna riflettere quali termini dare alla contesa, allora, no? Qui scatta un meccanismo etico, per cui se la contesa ci vuole, perché perché l'amicizia sia dinamica, e beh, allora bisogna in qualche modo regolamentare tutto questo, no? E questo è un principio importante, è un principio che riguarda la democrazia, ecco, e evidentemente qui emerge lo spirito democratico di Empedocle. E quindi lo stesso avverrebbe se la contesa non fosse sovrastata, ecco, dalla forza unificante dell'amicizia. L'amicizia unisce il dissimile col dissimile, l'acqua col fuoco, ad esempio, mentre la contesa unisce solo il simile al simile, l'acqua con se stessa. E da questi ragionamenti si possono ricavare molte riflessioni, quindi sul piano morale, voi capite. Anche secondo il ragionamento di Empedocle, alle radici dell'esistenza sembra esserci dunque un peccato primordiale, la separazione degli elementi dall'unità dello sfero, di cui aveva già parlato Anassimandro, di cui parlano i libri dei Veda, i libri della sapienza indiana, di cui parla il movimento della sapienza poetica orfica. C'è una rottura di un equilibrio iniziale. Se leggiamo i frammenti delle opere di Empedocle, capiamo che questo pensatore vive una doppia ispirazione a cui ubbidisce, quella tipicamente ellenica che mira, come già hanno fatto i pensatori ionici, a ridurre tutte le cose dentro le misure della ragione, e quella orfico-pitagorica che considera come un male l'esistenza separata dall'essenza ed esalta l'impegno contemplativo come unica forza capace di sollevare la persona oltre la vita terrena, dove l'amore lotta per imporsi, ma questa lotta sembra essere vana. Beh, leggiamo il famoso frammento 2 sulla natura di Empedocle. Gli esseri umani vedono soltanto una piccola parte di una vita che non è vita. Condannati a pronta morte, sono rapiti e si dileguano come fumo. Ognuno di essi è persuaso solo di ciò in cui a caso si imbatte e, sospinto in tutte le direzioni, si vanta di scoprire il tutto. Tanto è difficile che queste cose siano viste o udite dagli umani e abbracciate dalla loro mente. Tu dunque, poiché sei qui giunto, saprai non più di quanto la mente umana possa. Vedete, questo potrebbe essere, non sembra un balbettio, la sibillina risposta postuma di Empedocle ad Aristotele. Il pensiero di Empedocle contiene molti tratti di stampo pitagorico. Questi tratti li troviamo soprattutto nell'opera intitolata Catarmoi, le purificazioni. Empedocle odia le fave, non mangia la carne degli animali, crede nella metempsicosi, nella migrazione delle anime, questo lo capiamo leggendo le purificazioni. Leggiamo che cosa scrive nelle purificazioni a proposito della migrazione della sua anima. Leggiamo. Infatti una volta già sono stato fanciullo e fanciulla, arbusto, uccello e muto pesce che salta fuori dall'acqua. E ancora leggiamo un frammento dalle purificazioni dove, più che la dichiarazione che Empedocle fa di essere stato un demonio, ci colpisce la straordinaria capacità poetica. Anche questa settimana si è parlato di demonio proprio a proposito di questo. E purificazioni. Certi demoni che per delitti commessi in passato o per antico decreto degli dei suggellato da vasti giuramenti hanno avuto in sorte una lunga vita, costoro dovranno errare per 3 volte 10.000 stagioni, nascendo sotto ogni forma di creatura mortale e percorrendo i penosi sentieri della vita. L'impeto dell'etere li spingerà verso il mare li sputerà sulla terra, la terra li lancerà verso i raggi del sole splendente e da questo a sua volta nei vortici dell'etere, giacché ogni radice li accoglierà da un'altra e tutti insieme li odieranno. Anch'io, Empedocle, sono tra questi, esiliato dall'amore per aver dato troppa fiducia alla furente discordia. Certamente Empedocle è un poeta, vedete, che appartiene a pieno titolo al movimento della sapienza poetica orfica. Anche nell'opera Fisica sulla natura o le origini, che tutto sommato vuole essere un trattato di scienze naturali, tutte le volte che deve parlare di un astro, di un fenomeno meteorologico, di una creatura umana, inventa splendide immagini che danno la misura del suo genio creativo, che poi altri hanno imitato e reinterpretato, altri poeti. Beh, leggiamo un esempio, leggiamo qualche esempio, da alcuni frammenti. Il sole che acuto saetta, la luna dal chiaro occhio, il mare sudore della terra, la notte solitaria e cieca, le fessure dei prati di Afrodite, il famoso frammento 66. Bene, quest'ultima allegoria, di che fessure si tratta? Si rifà a quando Empedocle tratta l'argomento del parto e per indicare il luogo dal quale la neonato o il neonato si affaccia alla vita, ricorre ad una suggestiva metafora, la fessura del prato di Afrodite. È bellissima questa immagine. Forse abituati come siamo alle volgarità nelle quali si definisce l'anatomia umana oggi, qualcuno ricorda, abbiamo detto ad imitazione, qualcuno ricorda che questa metafora suona all'unisono con il rialzo del tempio di Afrodite, che è un'allegoria proveniente dagli epigrammi del poeta latino di origine spagnola Marco Valerio Marziale, ricordate, vissuto nel primo secolo d.C., tra il 38 e il 104, continuatore a Roma del movimento della sapienza poetica orfica Orfico Priapea, vi ricordate? C'è anche un servizio su di lui nel numero 13 dell'Antipatro, credo, no? Il quale deve aver letto sicuramente con interesse e ammirazione le opere di Empedocle. Marziale sta in un altro percorso, tuttavia, appunto, per chi vuole saperne di più, credo che sia nel numero 13 dell'Antibagno, Marziale. Uno dei temi più affascinanti in relazione ad Empedocle è, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, quello che riguarda la sua morte. Naturalmente, come tutti questi personaggi, la loro morte è mitica, è l'elevazione del mito all'ennesima potenza. La tradizione mitica ci ha lasciato molti racconti in proposito, i più significativi sono sei. Le sei morti di Empedocle, una in meno dei gatti, è il titolo di un saggio questo, e hanno tutti qualcosa di spettacolare. Empedocle, dice un racconto, sarebbe morto per autostrangolamento all'età di 60 anni. Questa versione ce la fornisce l'abate Domenico Scinà nella sua biografia Vita e filosofia di Empedocle Girgentino, appunto, dicevamo, Palermo 1813. C'è chi sostiene che Empedocle sarebbe morto durante un esilio del Peloponneso e chi, come Demetrio di Trezene, un informatore nostro, di suicidio per impiccagione ad un ramo di corniolo. Sì, perché quello è un albero che può rendere immortale. Queste due, ma non prendetelo in considerazione, queste due versioni le riporta Diogene Laerzio nella sua raccolta. Ancora Diogene Laerzio scrive che Empedocle, secondo Neante di Cizico, altro nostro informatore, sarebbe morto a 77 anni cadendo da un carro mentre andava ad una festa popolare a Messina. Era sobrio perché andava, si è tornato. E sempre Diogene Laerzio scrive che Telauge, in una lettera all'amico Filolao, Telauge il pitagorico, figlio di Pitagora, dichiara che Empedocle sarebbe scivolato in mare per debolezza senile. Sono cedute le gambe, si è venuto giù dal porto e è annegato. Ma la versione più nota sulla morte di Empedocle, quella mitica, più in sintonia con i personaggi, con questi personaggi, col personaggio, sulla quale hanno puntato l'attenzione molte scrittrici, molti scrittori di tutti i tempi, resta comunque quella data da Eraclide Pontico, un nostro informatore nuovo, non l'abbiamo mai citato. Chi è questo Eraclide Pontico? Eraclide Pontico è nato ad Eraclea Pontica, che è una città in Bitinia, nel Mar Nero, su una colonia sul Mar Nero, una colonia greca sul Mar Nero. Ed è vissuto, Eraclea Pontico, se andate a vedere intorno al Mar Nero trovate anche lo scavo archeologico, vissuto tra il 388 e il 335 avanti Cristo. Eraclide Pontico è stato un discepolo di Platone, guardate, il suo sostituto come scolarca all'Accademia di Siracusa, quindi è un personaggio importante. Eraclide Pontico è stato soprattutto un grande astronomo, e ha proposto un particolare modello cosmologico, in parte geocentrico, cioè con la Terra al centro, e in parte eliocentrico, con il Sole al centro, come in parte, in parte. Beh, Eraclide Pontico è il primo astronomo a sostenere che la Terra, al centro dell'universo, ruota in 24 ore intorno al proprio asse, mentre Mercurio e Venere, i principali pianeti, ruotano intorno al Sole, che poi a sua volta gira intorno alla Terra. Quindi il primo astronomo è il primo astronomo a formulare un'ipotesi, seppure parziale, eliocentrica. Eraclide Pontico ha scritto molte opere, delle quali ci rimangono una serie di frammenti, e in uno di questi frammenti racconta la morte di Empedocle. È il famoso, l'avete lì, frammento 83, che poi da questo frammento ha dato il via a tutta una serie di opere che ci sono in circolazione. Empedocle, leggiamolo, subito dopo aver risuscitato la donna Agrigentina, sappiamo come e quando, si rese conto di aver raggiunto il massimo della popolarità e di non poter fare altro che cercare di sparire come se fosse stato un dio. E allora calzò i suoi sandali di bronzo e si incamminò fino a raggiungere la vetta dell'Etna, e giunto lassù si tuffò nel cratere del vulcano. A testimonianza del gesto, il vulcano, dopo qualche istante, eruttò un sandalo di bronzo con un suono d'arpa. Quindi c'è già tutta la... Poi quando lo scoprono ci fanno un film, come ora hanno scoperto le Termopili, e allora distruggono questo... questo percorso di Erodoto con delle cose. È chiaro che in questo racconto gioca un ruolo fondamentale la tradizione mitica, anche perché Agrigento è un po' lontano dall'Etna, ed Eraclide Pontico comunque è un tipo fantasioso, il quale in un altro frammento asserisce di aver parlato faccia a faccia con un lunatico, cioè non con un lunatico, con uno che cambiava idea, no, proprio con un tipo caduto dalla luna. Quindi vedete che per tempo si fa della letteratura di genere fantastico. Tuttavia Empedocle, che si tuffa nel cratere dell'Etna per tornare alle radici, ha una logica, no? Quindi il racconto di Eraclide Pontico ha una logica. Tornare alle radici. Il vulcano che cos'è? Il vulcano è aria, è fuoco, è terra, è acqua, tutto contemporaneamente. È un'immagine classica, la quale in funzione della didattica della lettura e della scrittura ha dato molti frutti. Non è casuale il fatto che uno scienziato e contemporaneamente uno sciamano come Empedocle sia legato ad un grande laboratorio come l'Etna. Non so se siete stati sull'Etna, se avete preso l'Ovovia che va fino ad un certo punto, e poi se avete raggiunto a piedi il rifugio del filosofo e poi ancora su. E bisogna farlo pensando ad Empedocle, se no non c'è gusto. E noi ci domandiamo come mai Erodoto nel testo delle storie... quindi se non l'avete fatto in questo senso bisogna che ci torniate, non citi mai l'Etna, sebbene questa straordinaria montagna abbia dato spesso spettacolo. È davvero un mistero il silenzio di Erodoto sull'Etna, è forse uno dei misteri che ci sono in Erodoto. E Empedocle ci invita a osservare l'Etna, e noi osserviamo un libro, eccolo qua, ecco qui c'è anche l'Etna in una fotografia. Questo libro si intitola Catasto Magico. Guardate, questo titolo sarebbe piaciuto moltissimo ad Empedocle e non è stato scelto a caso. Catasto Magico, l'autrice è Maria, una scrittrice, Maria Corti, che è nata a Milano nel 1915, è morta a Milano nel 2002, vissuta a Milano, soprattutto ha insegnato a Pavia, ha insegnato per molti anni storia della lingua italiana. Ha presieduto anche a Maria Corti il fondo manoscritti di autori moderni e contemporanei, quindi ha ideato diverse riviste culturali, strumenti critici, alfabeta, autografo. Si è occupata Maria Corti anche di saggi filologico-letterari. Ha diretto la famosa edizione critica delle opere di Beppe Fenoglio. È un grande scrittore che per lungo tempo è stato dimenticato e ancora oggi non è che si conosca, gli italiani conoscano granché. Nel 1978, Catasto Magico, pubblicato per la fine del millennio, nel 1999, è un saggio scritto sotto forma di romanzo, ha un protagonista, Lenna, e naturalmente tra i protagonisti c'è anche Empedocle. Lenna è un concentrato di immaginario fantastico, un patrimonio di miti, di storie, di sorprendenti intrecci culturali. E nel suo cratere sembra pulsare la realtà più profonda dell'universo, da cui emergono presenze inafferrabili, divinità sotterranee, mostri giganteschi, immagini fantomatiche di maghi, fate, eroi. Non si può andare sull'Etna senza avere sfogliato Catasto Magico. L'Etna è protagonista nelle pagine di molti scrittori che da Esiodo a Ovidio, da Hölderlin a Maupassant sono imbattuti nel mistero che si incarna in questo vulcano, in questo monte. L'Etna nel corso dei secoli ha rappresentato il soprannaturale, questo suo tuonare, questo suo molto spesso, no? Essere, dimostrarsi vivo, no? Dimostrarsi vivo, è spettacolare, no? Soprannaturale per i greci, i romani, i cristiani, i normanni, e quindi una sorta di oggetto di archeologia dello spirito. Maria Corti annoda stesse tra loro i fili sparsi delle leggende, dei racconti, delle cronache, delle riflessioni che il grande vulcano, il più famoso vulcano del mondo, ha ispirato. Tutto ciò fino all'ultimo capitolo, dove prende corpo, lì inizia un vero e proprio romanzetto, racconto, un racconto sulla Sicilia di oggi, ma potrebbe essere qualunque posto del mondo, in cui risultano ormai impossibili quei legami di senso tra realtà e fantastico che hanno nutrito le passate culture, la sapienza poetica orfica. E quindi questo è un male, dice. La sapienza poetica orfica è stata sostituita da altre cose, per esempio da un potere collaterale allo Stato, che usa miti, che sono miti perversi, e non di riconciliazione con la natura. E l'Etna senza più magia assiste muto e truce, muto a un terribile fatto di sangue. Il cadavere di un ragazzo ventenne viene trovato, viene sepolto in un cimitero di periferia, separato per sempre dal mondo dei vivi, ma senza miti. Nessun viaggio sulla nave dei morti conduce più al cratere, nessun suono d'arpa ne esce come quando Empedocle vi si gettò dentro. Una freddezza terribile, la freddezza delle carte, dei tribunali, delle relazioni, no? delle forze dell'ordine. Quindi i morti non parlano più i vivi vivono solo nella morte, scrive Maria Corti. L'immaginario non si alimenta più e allora succedono queste cose. Ma non bisogna perdere la speranza, dice la scrittrice, e scrive: è meglio aver fiducia, se non in noi, almeno nei quattro elementi divini venerati da Empedocle: fuoco, terra, acqua, aria, sempre vivi nelle viscere dell'Etna e sempre pronti a dominare i destini degli isolani con voci robuste e sinistre che si levano dalla sua gola e impregnano col proprio fiato le nuvole. Ma leggiamo due pagine da Catasto Magico. Chi saliva dal buio e profondo cratere dell'Etna come le sirene, chi discendeva come l'impavido suicida filosofo presocratico Empedocle. Uno stravagante andare e venire a tempo con i drammi individuali, una grande stazione dove si parte o si arriva. E tutto andrebbe avanti come prima se l'Etna non passasse ai poeti materia dalla singolare fascinazione che si accolgono nella loro fantasia e comunicano al mondo. Non c'è nessuna esatta differenza tra l'Etna e la vita, della quale forse il monte è formidabile simbolo, giacché sembra averne tutto il talento combinatorio nell'alternare nascita e morte, bene e male, spropositata fioritura primaverile di borraccina azzurra, lupino, astragalo, asfodelo, e micidiale colata lavica, eroi bretoni e diavoli della Controriforma. Mi sbaglio o sono mancate all'Etna le vie misteriose che il dio della musica donò al fiume Reno perché esso brillasse dell'epica nivelungica? Non c'è musicista all'altezza di un'epica etnea. Ma di tanto in tanto l'Etna si tormenta, dall'interno di sé furiosamente esplode, diviene per i piccoli uomini un incubo opprimente, di umore lunatico, robustamente minaccia il gregge dei mortali con la sua lingua di fuoco, la sua eloquenza ignea. Non a caso c'è sempre stata nel mondo la sconvolgente simbologia del fuoco. Il fuoco cancella il periodo di esistenza trascorsa e ne rende possibile una nuova. È un rito di passaggio. Lo sapeva bene il suicida filosofo di Agrigento, Empedocle, visto dai concittadini come uccello della desolazione e che invece nel fuoco cercò la salvezza e l'eternità. Un mito non lo si infrange impunemente, forse più tardi gli agrigentini risero di terrore. Empedocle saliva lentamente verso il cratere inferiore dell'Etna, meditando sull'immortalità individuale. I confini dell'anima di un filosofo sono molto vasti. È stato Friedrich Hölderlin a descrivere per primo la solitudine mentale del filosofo su per le balze dell'Etna, luogo prescelto come sede dell'esilio impostogli dagli insensati concittadini di Agrigento nel V secolo a.C. Il poeta tedesco scrisse un'opera teatrale nei primi mesi dell'anno 1800 dal titolo Empedocles auf dem Etna, composta su frammenti di altre due stesure del Tod des Empedocles, la morte di Empedocle. In essa immagina che Empedocle cammini per le balze dell'Etna nel più incantatore dei paesaggi naturali. La scena gli si rivela gradatamente. L'occhio esperto e attento del filosofo fisico, come erano tutti i presocratici, si ferma a contemplare il monte che è mirabile esito della composizione dei quattro elementi originali, indistruttibile radice di tutte le cose, sostanze divine inalterabili, fuoco, terra, acqua, aria, gli fa esclamare Hölderlin. Sì, noi abitiamo in pace, grandi s'aprono gli elementi divini agli occhi nostri, nella loro potenza infaticati operano e felici attorno a noi. Empedocle che cosa non può ascoltare nei suoni del mondo? Il suono della morte, che per lui è soltanto un breve volo del pensiero umano, un puro fantasma di pensiero per cui solo i fanciulli credono che possa nascere ciò che prima non era. Per lui c'è solo mescolanza e dissoluzione dei quattro elementi, mai nati e imperituri, forze cosmiche, divine, da cui non possono derivare nascita e morte, perché nulla nasce, nulla perisce, ma tutto per amore e odio, forse esse pure cosmiche, si incentra e si separa. Fu questa vitalità dell'intuizione a dettare Empedocle il poema fisico e a ispirargli successivamente il poema lustrale, con la visione orfica di una via delle purificazioni che guidano l'essere umano a vite sempre più nobili con l'esito finale della divina immortalità. Empedocle si trovò aggredito ad Agrigento da una generale incomprensione. Gli agrigentini, egli rifletteva, avevano quella tendenza a emettere parole, parole che gli dèi danno a coloro che non sanno pensare con la loro testa. Ospitale lo accoglieva il padre Etna, lassù Empedocle poteva essere solo come un animale e in più pensare. Sulle grandi altezze c'è l'aria, l'etere, sostanza divina, eternamente uguale, che per tutto il cosmo si lancia e diviene ora brezza, ora il ricorrente vento delle cime che si distingue per forza e cresce nella vicenda dei valichi montani, dove volano le aquile, e il vento dà suoni di arpa tra un valico e l'altro. Egli ascolta la musica dell'aria e gli pare di levitare verso il cielo, come se un'anima cantasse dentro di lui. Lassù c'è una nuvola rosso-oro quasi a picco sul cratere in cui è immersa la luna. L'istinto gli dice che il dio insonne sotto gli alberi gelidginestre presto avrebbe premuto la superficie della terra e aperto spiragli, crepacci giallo-rossi come la nuvola in cielo. Ed ecco nel buio della notte le prime esplosioni disseminate fra le balze, salite vigorosamente dal grembo della montagna, forse eterne, a lungo rinchiuse nell'Etna. La colata diviene un fiume rosso acceso, forsennato, era la forza viva del dio fuoco che fiammeggiava in lei e suonava una musica nuova, quella che proviene dalla combustione del cosmo o circolo dell'universo, e lievitava, si incurvava, scoppiava come accade ai corpi celesti negli infiniti spazi stellari che lui a volte in passato sulla riva del mare si era incantato a guardare con gli occhi fissi al firmamento brillante. E questo è il momento, pensò. Vorrebbe cadere ritto in piedi, la lava come fossa e liberazione, sa che la morte non esiste, solo che da mortale ignora la durata del tempo necessario a incontrare gli dèi e diviene uno di loro. Guarda la lava, il fuoco lo attende, Empedocle si butta nel rosso abisso del cratere principale, un sandalo di bronzo torna indietro, sbattuto in su dall'esplosione, e giace sul bordo nero del cratere. La vita di Empedocle ha un finale vuoto. Non si sa come egli sia morto, e per questo l'ignoto della sua morte diventa immortale. E il Novecento che farà? Come si approprierà del destino di Empedocle? Lo scrittore Antonio Tabucchi, nel racconto Fiamme, sbroglia a suo modo i nodi della fine del filosofo, usa un altro tagliacarte per leggere le pagine della storia. Empedocle è ad Agrigento, nel suo letto di morte, circondato da discepoli nella penombra della camera. A un tratto il suo corpo si solleva dal letto di un palmo e resta sospeso a mezz'aria, come volesse già uscire dalla finestra e volare nella notte. Il suo corpo suonava come l'etere dell'Etna mentre levitava e poi cominciò a vibrare, come se un vento lo percorresse. La pelle ha preso la sua opacità, ha acquistato lucentezza e alla fine il corpo si è acceso. E poi abbiamo visto piccole fiamme spargersi nell'involucro del corpo, lingue sottili che guizzano da ogni parte. Così il corpo di Empedocle si è consumato nel fuoco. Si può allora pensare che Empedocle è di quegli uomini felici che sono sempre riusciti a sgattaiolare dalla storia per entrare nel maestoso immaginario collettivo e correre verso nuove vite. Sembra sempre che vogliono andarsene restando fermi dove sono. Vedete che queste pagine che abbiamo appena letto funzionano anche da repertorio. Vedete, infatti, abbiamo incontrato due opere di cui possiamo approfondire la conoscenza. Vedete, Maria Corti da bibliofila ci invita alla lettura. La tragedia in frammenti intitolata La morte di Empedocle di Hölderlin, che è una nostra vecchia conoscenza. A breve rincontreremo forse Hegel, il giovane Hegel, che non è più giovane, e il racconto Fiamme di Antonio Tabucchi. Ecco, adesso possediamo alcune parole chiave. Vedete com'è più facile leggere anche Maria Corti dopo aver fatto l'itinerario di questa sera, perché ripete molti concetti che noi conosciamo e quindi è chiaro che ci rimane più facile la lettura, ci identifichiamo, identifichiamo questa scrittura con gli stilemi che sono nella nostra mente, no? Di cui ci siamo impossessati. E quindi ci possiamo avvicinare a queste opere perché possediamo degli strumenti. Ma ora dobbiamo salutare la Sicilia e dire arrivederci all'Etna perché dobbiamo imbarcarci. La nostra nave Sidonia ci aspetta al porto di San Leone, il capitano a genere di tiro, con l'aiuto di Erodoto, ha cominciato a sciogliere gli ormeggi. Dove dobbiamo andare? Ebbene, dobbiamo tornare in Grecia. Siamo diretti ad Atene, dove ci aspetta un personaggio che ha due soprannomi. Nous, che significa la mente, e il superfisico. Fisicopatos, il superfisico. Perché la sua passione è lo studio delle scienze naturali. Chi è costui? E costui si chiama Anassagora di Clazomene. E in questo momento ad Atene, dove è emigrato da tempo, ha qualche problema. Come mai? Beh, il discorso è complicato e quindi va rimandato alla prossima settimana. La prossima settimana, mercoledì 4 aprile, è l'ultimo itinerario. Poi, prima di Pasqua, e quindi ci faremo gli auguri di Pasqua la prossima settimana. Accorrete numerosi, vedete, passeremo la Pasqua da te, quindi chi viene passa la Pasqua da te. Buonanotte.